E allora leggiamo la parola del Signore, perché parleremo proprio di questo. Leggiamo negli Atti degli Apostoli, fratelli, al capitolo 4, gloria al Signore. Leggeremo dal verso 32 al verso 37. Atti 4 dal verso 32. Signore sia lodato. La moltitudine di quelli che avevano creduto era di un solo cuore e di un'anima sola. Non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva. Ma tutto era in comune tra di loro. Gli apostoli, con grande potenza, rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e grande grazia era sopra tutti loro. Infatti, non c'era nessun bisognoso tra di loro, perché tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano, portavano l'importo delle cose vendute e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Ora Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che tradotto vuol dire figlio di consolazione, levita cipriota di nascita, avendo un campo lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Amen. Fin qui la parola del Signore. E ci soffermiamo sul primo verso che abbiamo letto, che è il verso 32. La moltitudine di quelli che avevano creduto era di un solo cuore e di un'anima sola. Non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro. Amen. Esaminiamo insieme questo breve versetto. Anzitutto ci dobbiamo calare nel contesto storico. Ci troviamo negli entusiasmanti primi giorni della Chiesa. Il libro degli Atti degli Apostoli ci narra, infatti, al capitolo 1, Gesù che ribadisce la promessa dello Spirito Santo, Gesù ascende al cielo e i discepoli si mettono in preghiera. Capitolo 2, la Pentecoste, abbiamo la discesa dello Spirito Santo, i circa 120 che erano riuniti nell'alto solaio, vengono battezzati di Spirito Santo e dopo la predicazione di Pietro si battezzano 3.000 persone. Gloria a Dio. E siamo solo al capitolo 2 degli Atti. Quindi un numero consistente, 3.000 persone. Ora immaginate se noi dovessimo fare un'esperienza simile, no? Questa è una chiesa dove ci sono circa 120 posti a sedere, va bene? Andiamo a predicare, chiediamo a Pietro magari di prestarci la piazza, andiamo a Piazza San Pietro, predichiamo il Vangelo e si convertono 3.000 persone. Eh? Ce la possono prestare perché tanto il Papa sta a Castel Gandolfo, quindi è libero lì, no? Andiamo a fare una bella evangelizzazione a Piazza San Piero, si convertono 3.000 persone, si battezzano, qui non c'entriamo più. Come facciamo? Dobbiamo fare 10 culti. Perché tutti quanti possono. Ah, cioè, ci rendiamo conto di che proporzione, che impatto è stata la Pentecoste su Gerusalemme? 3.000 si convertono. Diciamo che, considerando l'occupazione dei romani, le forti tensioni politiche che c'erano, l'ostilità dei religiosi, perché non ci dimentichiamo che avevano crocifisso Gesù. Non dimentichiamo l'ostilità che c'era nei confronti dei discepoli e che poi nel capitolo 3 e poi nel capitolo 4 si manifesterà apertamente. Ma diciamo, i primi giorni sono descritti in Atti 2. 42-47, lì si parla di come comunione fraterna, di miracoli, sede di ammaestramento e di preghiera, adorazione, lode, testimonianza, pasti comuni, vita insieme, uno scenario idilliaco, gioioso, un quadro perfetto, gloria a Dio. Era come un campeggio, a Gerusalemme stavano lì al campeggio. Vivevano tutti insieme. Quelli che erano venuti per la Pentecoste, i pellegrini, non si aspettavano di trovare il Messia. Noi parti, medi, elamiti, abitanti della Cappadocia, eccetera, eccetera, tutti quelli che erano lì presenti e li sentirono parlare nelle loro lingue native delle cose grandi di Dio, se ne convertirono tanti di questi. E questi non tornavano più a casa loro perché avevano trovato quello che cercavano, stavano lì, ma molti di questi non avevano niente. Erano arrivati lì come pellegrini, non è che avevano la roulotte o il camper, erano venuti e dovevano poi tornarsene, ma questa scoperta, no, che ha trasformato, ha rivoluzionato la loro vita, e loro erano lì e dicevano: ma io come faccio ad andarmene dopo che ho scoperto questa cosa meravigliosa? E poi Gesù ritorna, che cosa aveva detto? Gesù ritorna, e allora loro lo aspettavano a giorni, no? Gesù ritorna. E quindi sì, c'è questo quadro meraviglioso. Poi nel capitolo 3 degli Atti c'è il miracolo dello zoppo guarito, che porta poi allo scontro con il Sinedrio, che arrestano Pietro e Giovanni, e nel capitolo 4 viene sottolineato che il numero di quelli che avevano creduto era arrivato a 5.000. Dopodiché, nel Nuovo Testamento, negli Atti degli Apostoli, finisce il conto, perché non riescono più a contarli i convertiti, no? Perché sono così precisi all'inizio? Perché erano tutti a Gerusalemme. Erano tutti lì. La Chiesa nasce a Gerusalemme, i convertiti non si muovono da Gerusalemme perché lì hanno trovato il Messia. 5.000 persone convertite, convertite davvero, voglio dire, fratelli, sorelle, non erano conversioni all'acqua di rose, conversioni di persone che rinnegavano il loro passato. Attenzione, persone che per abbracciare Cristo dovevano rinunciare al giudaesimo, entravano in un'altra dimensione, anche se molti non l'avevano capito, ma la conversione a Cristo portò allo scontro con i religiosi, con i farisei, i sadducei, portò alla persecuzione. E tutti gli Atti degli Apostoli noi troviamo la persecuzione verso Pietro, verso Paolo, verso gli Apostoli, messa in atto da questi personaggi religiosi, il Sinedrio. Dopo circa un mese della Pentecoste, abbiamo 5.000 credenti. Bello, entusiasmante, stupendo. E abbiamo letto nel verso 32, ancora non c'è la persecuzione, ancora i credenti stanno godendo una certa libertà e il favore del popolo, infatti dice così, che avevano il favore del popolo. E il nostro verso 32, e qui arriviamo al nostro verso 32 del capitolo 4, ci dice: la moltitudine di quelli che avevano creduto era di un solo cuore e di un'anima sola. Andiamo a esaminare questo versetto. La moltitudine, nell'originale greco, ci sono due parole greche per moltitudine. Uno è folla, gente disorganizzata, gente che sta insieme così per sbaglio, folla, un po' come la folla che si crea dentro una ressa, oppure quella gente che sale su un autobus, è una folla, non hanno relazioni fra di loro, va bene? Invece qui c'è un termine che significa una folla organizzata, unita e compatta. La moltitudine di cui si parla qui è la Chiesa del Signore, un corpo unito. E infatti quelli che avevano creduto erano di un solo cuore e di un'anima sola. Ora, dire che 5.000 persone o una moltitudine sono di un solo cuore e di un animo solo, che è quello che poi sempre gli Atti degli Apostoli descrivono come pari sentimento, cioè un'unità di intenti, una unione di intenzioni, di scopi, di sentimenti totale. Non dovremmo essere così, fratelli e sorelle. Un'unione di intenti, avere gli stessi sentimenti, pensarla tutti allo stesso modo, ed è un miracolo di Dio, no? Come si fa a pensarla tutti allo stesso modo? Sapete perché? Perché abbiamo tutti la stessa parola che ci guida. E se noi ci sottomettiamo alla parola di Dio, scopriremo che la penseremo tutti allo stesso modo, fratelli e sorelle. Pur essendo tutti diversi, pur essendo tutti completamente diversi gli uni dagli altri, di tante nazioni, di tante culture, ricchi e poveri, così erano questi discepoli, questi primi discepoli. C'erano classi sociali completamente diverse e c'erano ricchi e poveri, c'erano pellegrini e c'erano abitanti di Gerusalemme, c'erano sapienti, perché ci dice la scrittura che anche alcuni dei farisei, alcuni dei sacerdoti credettero, c'erano dei saggi, sicuramente Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea, vi ricordate questi due personaggi famosi del Vangelo che vanno a prendere il corpo di Gesù per metterlo nella tomba del ricco Giuseppe d'Arimatea? Questi hanno creduto, erano discepoli, sicuramente erano lì pure loro, gloria a Dio, sicuramente il Signore li ha battezzati di Spirito Santo, vero? Una moltitudine. Ma fratelli, sorelle, ma chi la può fare? Chi può mettere insieme e rendere organizzata una moltitudine di gente così eterogenea, così diversa? È l'opera dello Spirito Santo. Non c'è altra spiegazione. Dovunque hanno cercato di operare qualcosa di simile, hanno tutti fallito miseramente. Ora, qualcuno molto... Sì, ottimista, ma forse voleva tirare solo l'acqua al suo mulino, disse che questo qui era un esempio di socialismo reale e di comunismo ante litteram, dove non c'era chi dicesse su alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro. E il comunismo. Ora c'è un problema, che il comunismo ha fallito miseramente. E poi non era basato su questo versetto, perché quello che vediamo qui non avviene dietro una costrizione, non avviene dietro un potere politico, non è obbligatorio, è spontaneo. Tutti quelli che erano lì spontaneamente mettono ogni cosa in comune di loro, non erano obbligati a farlo. Anche Pietro lo dice più avanti, quando Anania e Saffira fanno quello che fanno e vengono puniti. Ma se questo non si vendeva, non restava tuo, una volta venduto e ricavato era a tua disposizione. Cioè, ma chi te l'ha detto di venderlo sto campo, insomma, no? Potevi pure tenertelo, nessuno ti ha obbligato. Quindi qui non c'è assolutamente alcun riferimento a strutture politiche organizzate. Questa è l'opera dello Spirito Santo. E sapete perché funziona, fratelli? Perché ancora oggi, a distanza di 2000 anni, funziona così. Amen. Ti ha costretto qualcuno a venire in chiesa? Ti ha costretto qualcuno a venire qui a lodare il Signore e stare insieme? No. È l'opera dello Spirito Santo. Il corpo di Cristo che si unisce non può fare a meno. Le membra non possono fare a meno gli uni degli altri. Una moltitudine, gente proveniente da tutto il mondo, lingue, culture diverse, classi, stati sociali, tutti insieme, erano di un solo cuore, di un'anima sola, tutti quelli che avevano creduto, cioè che avevano ricevuto Gesù come il Messia, il Salvatore, il Cristo. Ma oggi vorrei soffermarmi su un argomento scottante che è proprio la seconda parte del versetto. Non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva. Non c'era nessuno in mezzo a questa moltitudine di 5.000 e più persone che dicesse questo è mio. Non c'era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva. Da qui partono 1.000 ragionamenti, no? Primo ragionamento è, allora bisogna essere poveri. Ma non sta dicendo questo. Questi possedevano, ma dicevano, non ci sono più attaccato, non ha importanza, non mi interessa più. Che è diverso dal dire per seguire Dio, per essere discepoli di Gesù, ci dobbiamo spogliare di tutto quello che abbiamo. Perché questo è qualcosa che è successo. Nel corso dei secoli noi abbiamo i movimenti cosiddetti pauperistici, vi do questo termine complesso, che vuol dire diventare poveri, dove l'aspirazione massima delle persone era diventare poveri. Ci credete voi? Oggi tutti vogliono diventare ricchi, invece in quel periodo storico del Medioevo, ma anche di prima del Medioevo, molti pensavano che diventare poveri, lasciare tutte le cose per seguire soltanto Dio e servire solo Dio e fare gli eremiti, girare predicando ed essere così usati da Dio in maniera, ma senza possedere nulla, fosse uno stile di vita eccezionale. E abbiamo i Valdesi, Gonvaldo, abbiamo Francesco d'Assisi e tanti altri che sono degli esempi, sono dei giganti, no? Hanno predicato il Vangelo, gloria a Dio. Ma questo verso non dice questo. Poi se tu lo vuoi fare, fallo pure, eh? Sei libero di farlo. Ma questo verso non dice che ti devi spogliare di tutti i tuoi beni. Perché nel momento, come è successo poi, che tu ti spogli di tutti i tuoi beni, poi diventi, vai, diciamo, vivi della carità degli altri. No? Ma tutto il Nuovo Testamento ci dice ai ricchi, l'Apostolo Paolo dice non di spogliarsi di tutti i loro beni, ma di fare parte dei loro beni a quelli che hanno meno di loro. Se fosse un comandamento quello di lasciare tutte le proprietà e tutti i beni, venderli tutti quanti, se fosse un comandamento del Signore, dovremmo obbedire, no? Ma non è un comandamento, è una libera scelta. Ma quello che dice Paolo è: se tu sei ricco, continua a essere ricco, perché se sei ricco e fai parte dei tuoi beni ai poveri, tu puoi aiutare quelli che stanno peggio di te. E col tuo lavoro, con quello che guadagni, tu puoi aiutare le persone che stanno peggio di te. Il concetto è quello di essere utili. Ma quindi che vuol dire questo verso? È esattamente quello che dice. Non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, cioè le possedevano le cose, ma non dicevano: ah, questa cosa è mia. Perché, fratelli, quando Gesù viene nella tua vita, e questo è il punto, tu devi farla finita di essere attaccato alle cose materiali. La devi fare finita di essere attaccato alle cose materiali, perché non sono tue in definitiva, sono del Signore. È Dio che te le ha date queste cose, o no? Ma io sono bravo, io so fare un sacco di cose. Io so lavorare e quindi guadagno. E io mi sono laureato e quindi col mio lavoro. Sì, va bene, tutto quello che ti pare. Ma se il Signore non ti dà la salute, tu domani sei a ricasco degli altri. È Dio che ci dona ogni cosa. Abbondantemente, dice sempre la Scrittura, affinché ne godiamo. Sì, godiamone pure. Ma attenzione. Facciamo parte al resto del corpo. Amen. Non vi era chi dicesse su alcuna delle cose che possedeva. È la fine dell'attaccamento alle cose materiali. Non bisogna spartire le ricchezze obbligatoriamente, ma il credente sa che tutto quello che possiede gli proviene dalla mano di Dio. Quando hai dato il cuore a Cristo, hai finito di essere attaccato alla terra. Ricordo una volta mi trovavo in ufficio, una trentina d'anni fa, lavoravo e parlavo del Signore a un mio collega. C'erano tanti che erano così attaccati, che lo stipendio, e adesso perché non mi danno questo, e devo avere questo, e devo avere quell'altro, era tutta una. E io non lo so perché, ma io gli dissi: guarda, io credo che il Signore ritorna. E quando ritorna non mi troverà attaccata a una scrivania. Non mi interessa. A me interessa piacere al Signore. A te interessa piacere al Signore? Ma quando siamo attaccati alle cose di questa terra, non dico al denaro perché il denaro, ogni attaccamento al denaro è avarizia ed è la radice di ogni sorta di mali, dice la Scrittura. Quindi io voglio escludere che in mezzo a noi ci siano degli avari. Lo voglio escludere a priori. Perché credo che siamo una chiesa generosa. Ma qui stiamo parlando di un livello spirituale un po' più alto, fratelli e sorelle, va bene? Questo versetto ci fa comprendere che non dobbiamo essere attaccati a nulla di materiale, terreno. E fratelli, voglio andare oltre. A volte non siamo attaccati a cose materiali, ma a cose immateriali. Che dici, fratello Alberto? Siamo attaccati anche a cose immateriali. Poi siamo attaccati agli affetti, no? Le famiglie. La mia famiglia. Grazie a Dio per le famiglie che ci ha dato, ringraziamo il Signore. Ma tu ricordati che che il Signore è più importante anche della tua famiglia. O no? No, lo ribadisco. Gesù viene prima dei tuoi familiari. Gesù viene prima di tuo marito e di tua moglie. Gli amen sono pochi, ma questa che dico adesso, gli amen saranno ancora di meno. Gesù viene prima dei tuoi figli. È inutile, vi ricordo, di Abramo che offre Isacco, vero? Ma il Signore viene prima di tutto. Figuriamoci dei beni materiali, no? Figuriamoci, no? Perché noi, lo dice la scrittura, uno darebbe tutti i beni che ha in cambio della propria vita o della vita di un proprio figlio, no? Uno darebbe tutto quello che ha per riscattare, no? Perché tu dai un valore alle cose, no? Quando ero ragazzo in Italia, lo dico per i fratelli che non hanno vissuto questo periodo, gli anni 70 in Italia, quindi 50 anni fa in Italia, era un periodo in cui ogni giorno c'era un rapimento. Rapivano le persone ricche, i figli delle persone ricche. E questi malviventi chiedevano dei riscatti. E se tu non pagavi il riscatto, te lo mandavano a pezzettini il tuo familiare. Prima gli tagliavano un orecchio, poi tagliavano un dito, te lo mettevano nella busta, te lo spedivano a casa e quelli dicevano ma no. E si parlava di miliardi di lire di riscatti, no? Perché erano persone ricchissime queste, no? E fu un periodo molto lungo, succedeva spessissimo. Poi ci furono delle leggi molto restrittive, arrivarono a dire che, proprio per fermare questa cosa, che non si potevano più pagare i riscatti. Cioè se rapivano qualcuno sapevano che comunque la legge gli impediva di pagare il riscatto e quindi questi non potevano ottenere quello che volevano, avrebbero dovuto lavorare di nascosto, ma tanto li avrebbero scoperti. Vabbè. Chiudiamo questa parentesi. Quanto valgono per te i tuoi beni materiali? Ora Gesù ha riscattato te, vero? Gesù ha pagato il prezzo per te. Non ha lasciato che il diavolo ti facesse a pezzettini, no? Gesù ti ha salvato tutto intero, amen. E il diavolo niente. Perché il prezzo l'ha pagato Gesù. Il riscatto è stato pagato da Gesù. Ma io dico, fratelli, sorelle, vale la pena per le cose materiali di mettersi a litigare? Vale la pena per le cose materiali di perdere la pace? Non vale la pena, non ve lo dico proprio con tutto il cuore, fratelli. Non vale la pena. La pace del Signore vale molto di più. Non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva. Nella lettera agli ebrei è scritto che avete accettato con gioia la ruberia dei vostri beni. Ma come si fa? Ti rubano le cose e tu sei felice. Ma quando il tuo bene supremo non te lo possono rubare, è quella la gioia. Perché Gesù non te lo può rubare nessuno. La salvezza dell'anima tua nessuno la può rubare. Poi certo, se c'è qualcosa che vale la pena di rubarti, vuol dire che sei ricco.
di solito si ruba a chi c'è qualcosa di valore, insomma, no? Se tu non c'hai niente di valore, che ti rubano? L'attaccamento alle cose materiali. Ora, siccome abbiamo letto che la moltitudine attendeva all'insegnamento degli apostoli, e gli apostoli che cosa facevano quando ammaestravano la moltitudine? Raccontavano il Vangelo, no? Non c'era ancora il Vangelo scritto. Ci siete, fratelli? Quando iniziano gli Atti degli Apostoli, ci troviamo 2 mesi dopo la crocifissione di Gesù, va bene? 40 giorni dopo la Pasqua, Gesù ascende al cielo e poi dopo 50 giorni la Pentecoste, insomma stiamo parlando di circa 2 mesi dopo la crocifissione di Gesù e la sua risurrezione, non c'erano i Vangeli scritti, fratelli, sorelle, non c'erano ancora. Poi dopo Matteo, Marco, Luca, Giovanni si mettono a scrivere i Vangeli. E quindi questa moltitudine aveva bisogno di essere ammaestrata e attendevano all'insegnamento degli apostoli. E io mi immagino quei primi giorni, queste folle e questi 12 apostoli che si dividevano su queste centinaia di persone, migliaia di persone, per ammaestrarli. E fra i vari ammaestramenti sicuramente c'era il sermone sul monte, vero? Il più grande insegnamento di Gesù. E Gesù cosa disse? E sicuramente l'hanno detto anche a loro. Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano. Ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. E come facciamo a farci tesori in cielo? Fai un bonifico sul Liban di Dio. Eh? Fratello Alberto, mi dai Liban del cielo, così faccio un bonifico e mando direttamente i soldi sul Liban di Dio. No, Dio non c'ha Liban. Magari ce l'ha la Chiesa, ma non è questo il punto. Come facciamo a farci tesori in cielo, fratelli? Ma è semplice. Dando per l'opera di Dio, dando a chi non ha. Amen. Tutto era in comune tra di loro. È il senso proprio dell'attaccamento alle cose che cambia. Perché nella Bibbia, voglio precisarlo questo, esiste la proprietà privata. Bene? Al fratello Filemone, alla chiesa che è in casa sua. La casa era sua. La chiave ce l'aveva lui. Va bene? La chiesa che è in casa tua. I tuoi beni. Il tuo lavoro, la tua famiglia, esiste il concetto della proprietà, il tuo campo. E Pietro gli dice, ma se te lo tenevi il campo era tuo, il possesso era tuo. No? Non devi per forza distribuire i tuoi beni agli altri. Però il concetto della generosità, fratelli e sorelle, ci smuove qualche cosa. Ci accorgiamo dei bisogni degli altri? È una gara di solidarietà e d'amore. Una gara nella quale si faceva appunto una gara fra i credenti. Infatti non c'era nessun bisognoso tra di loro. È possibile che in una chiesa c'è gente che muore di fame? È possibile che in una chiesa c'è gente che non c'ha da vestirsi? O è possibile che in una chiesa c'è qualcuno che non sa dove andare a dormire? Ecco perché, fratelli, a volte noi ci perdiamo le benedizioni grandi di Dio. Perché? Perché noi dobbiamo finirla di essere attaccati alle cose materiali. Una vera conversione. Questi erano convertiti per davvero, fratelli. Questi erano convertiti sul serio. Avevano tre cose con la A, che adesso vi dico. E poi finisco. Una vera conversione porta, prima, un amore sincero e disinteressato. Amore. Un amore che rifiuta il vecchio stile di vita egoistico. Seconda, l'attesa imminente del ritorno di Gesù. Perché questi fratelli avevano questa molla che li spingeva. Ma che mi importa a me del campo? Ma che mi importa a me dell'edificio? Ma che mi importa a me? Gesù ritorna! E io sto lì a pensare ancora a queste cose, ma Gesù sta tornando e io devo piacere a Lui. Amen. Lo sai che Gesù ritorna? E Giacomo dice a quelli che dicono fra un anno farò questo, farò quell'altro, costruisco, demolisco, tu non sai quello che ti avverrà domani. Devi dire se piace al Signore, faremo questo, faremo quello. Ma tu non lo sai domani dove sei. Oh, fratelli, non lo so neanche io dove sono domani, eh? Nessuno di noi. Non siamo padroni del nostro tempo. Il nostro tempo è nelle mani del Signore. Amore, attesa e infine impiegare il nostro tempo rimasto all'annuncio di Cristo. Amare, attendere e annunciare Cristo. Per poter incrementare il numero dei discepoli che da 120 passano a 3.000, da 3.000 passano a 5.000, e noi vogliamo da 120 passare a 3.000 e da 3.000 a 5.000. Amen. Ma dobbiamo annunciare Cristo. E concludiamo questo messaggio un po' atipico, ma secondo me ci voleva. Che cosa fai con i beni che il Signore ti ha dato? Allora qualcuno pensa, ma io do l'offerta in chiesa. Quando ho dato l'offerta in chiesa sto a posto, il resto è mio. E l'abbiamo detto all'inizio, mi dispiace, è un concetto errato. Il resto è sempre del Signore. Quello che tu dai in chiesa lo restituisci al Signore. Ma quello che ti tieni è sempre del Signore. Cioè non è che lo puoi usare scriteriatamente, lo devi usare saggiamente. Sei un amministratore dei beni che Dio ti ha dato. Usali bene, usiamo bene, perché poi Dio non vuole che siamo derelitti, miseri, straccioni, va bene? Dio vuole che stiamo bene. Dio vuole che prosperiamo, certo. Ma se questo è l'obiettivo della tua vita, mi dispiace. Non ti posso avallare. L'obiettivo della nostra vita deve essere piacere al Signore. E aiutare chi è meno fortunato di noi. Amen. Chiniamo il nostro capo, preghiamo. Ora, quando farai i conti, perché tutti noi teniamo i conti, magari qualcuno delega la moglie, fai le tue conti e a me non mi va, oppure qualche moglie li fa fare al marito, ma non ha importanza. Stasera il Signore fa i conti con noi. E la domanda è: ma quanto sei attaccato alle cose che possiedi? Lo sai quando te ne accorgi se sei troppo attaccato a una cosa? Quando la perdi? O quando ti si guasta? Ti si rompe? Quanto sei attaccato all'automobile quando si graffia? È una cosa che deve solamente portarti da una parte all'altra. Pensaci bene, cambia prospettiva, guarda le cose come le guarda il Signore. È tutto di passaggio, è tutto temporaneo. Dio ci ha dato tante cose belle, ma non perché diventiamo egoisti e ci attacchiamo a queste cose. Ce l'ha date perché possiamo parteciparle agli altri. Il cuore egoista non ha mai gioia. L'avaro vive tristemente i suoi giorni con la paura di perdere quello che ha accumulato. Il generoso ha un cuore sempre allegro e dice: grazie Signore che m'hai benedetto perché così posso aiutare anche altri. Amen. Allora la mia preghiera, senza fare appelli, per tutti noi: Signore, facci guardare le cose con un'ottica diversa, come quella moltitudine che aveva creduto, che era di un solo cuore, di un animo solo, e non c'era nessuno che dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, perché era a disposizione di tutti.